Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio, bentornati alla nostra trasmissione, Conosci la Madonna, stiamo leggendo il testo di San Massimiliano Maria Kolbe, le conferenze di San Massimiliano, ecco, stiamo alla numero 265, Purezza di coscienza, una conferenza tenuta in epoca Lanova, viene dopo quella tenuta sulla dispensa, ecco, la dispensa non può essere assoluta, no? Quando, ecco, non c'è più in epoca l'anno, no? Abbiamo fatto una promessa alla Madonna, quindi dobbiamo essere fedeli. Sabato 24 agosto 1940, c'è la guerra, ecco, purtroppo tanti frati non ci sono più in epoca l'anno, è cominciata un po' la persecuzione, non si può più stampare il giornalino. Il Cavaliere dell'Immacolata, non si possono più fare tante opere di apostolato, non so più viaggiare, però l'ideale deve rimanere intatto, integro davanti a Dio. Vediamo questa conferenza nuova 265, oggi è di nuovo sabato a Lourdes l'Immacolata, detta Santa Bernadette, se vuoi farmi piacere vieni qui per 2 settimane. Ecco, anzi le disse proprio così, avrebbe il piacere di venire qui. 2 settimane, fece proprio una domanda, no? Come se, appunto, Santa Bernadette fosse l'unica arbitra di quell'esperienza, a decidere in base alla sua coscienza. In fondo, la stessa domanda che fu fatta a Maria Santissima, è quella dell'incarnazione del Figlio di Dio. Non era una cosa assoluta, però, ecco, doveva corrispondere la Vergine con il suo consenso, altrimenti l'incarnazione, quindi neanche la redenzione, sarebbe avvenuta. Gesù non sarebbe venuto e quindi gli uomini sarebbero rimasti nel loro peccato. E grazie alla Madonna che abbiamo questo grandissimo dono di Cristo, della grazia, dello Spirito Santo, della Chiesa, dei sacramenti. Tutto parte dal cuore di Maria, dal cuore immacolato di Maria. Oggi di nuovo sabato, a Lourdes l'Immacolata, detta Santa Bernadette, se vuoi farmi piacere, vieni qui per 2 settimane. Dunque ne rifacciamo grande piacere se andiamo spesso da lei. Ecco, per 2 settimane chiese la Madonna, ma Bernadette non la lasciò mai. Non lasciò mai più il rosario, lo disse sempre. Fece voto di questi segreti che ricevette dalla Madonna e fino alla morte li tenne con sé, fu fedelissima, non li rivelò mai a nessuno. No? Ecco, e visse una vita anche di grandissima sofferenza, di grandissima prova con la tubercolosi, morì giovanissima, infatti, però ecco, non venne mai meno ai suoi voti. È come i frati di epoca l'anno, non devono venire meno ai loro voti solo perché c'è la guerra. Ecco, quando anche scoppiasse la guerra, ma quando anche ci fosse una persecuzione, la più terribile, ecco, come ci fu in effetti, no? Perché molti frati, come San Massimiliano, furono condannati a morte. La morte per sfinimento, la morte nel lager, la morte per tortura. La morte nel bunker della fame, la morte nelle camere a gas. E quindi, insomma, non fu facile. Però, ecco, il voto è voto, la fede è fede, Dio è Dio e quindi è fedele anche in queste situazioni così estreme. Lei ha ordinato di fare diversi atti di penitenza, come mangiare l'erba, lavarsi nell'acqua sporca, trascinarsi per terra sulle ginocchia. Ecco, non fu facile anche per Santa Bernadette, no? All'inizio proprio della sua vocazione. Sembrava che la Madonna gli comandasse cose negative. Bevi l'acqua, ma l'acqua era fangosa. No, ecco. Oppure non c'era neppure, doveva scavare una buca per trovarla. Quest'acqua, no? Ecco, bevi l'acqua, ma non c'era l'acqua lì alla grotta. Poi è venuta dopo, ecco. Quando appunto ha scavato questa buchetta, che però era acqua fangosa. Ecco, oppure, non so, mangia l'erba. Perché la Madonna gli ha detto di mangiare l'erba? È un mistero, no? Però doveva fare questo atto di umiltà, ecco, oppure viene qui in ginocchio, ecco, sulle ginocchia si sporcò tutto perché ovviamente era la terra che non era, insomma, non era pulita, ecco, e quindi questi atti di penitenza e mortificazione sono molto graditi all'Immacolato, se la stessa ha incoraggiato Santa Bernadette a fare, quindi atti di penitenza, atti di umiliazione, ecco. Dobbiamo essere grandi davanti agli uomini, dobbiamo essere umiliati, dobbiamo essere disprezzati, dobbiamo essere considerati nulla. Perché Gesù fu considerato così? Ma chi è quello? Il figlio del falegname? Figuriamoci, altro che figlio di Dio, ecco, vedete che bestemmia, no? Dire a Gesù figlio del falegname, se ci pensiamo bene, ontologicamente, è una bestemmia, no? Perché non è il figlio del falegname, anche se è il padre putativo, Giuseppe, no? Però essenzialmente, ontologicamente, sostanzialmente, nella realtà più vera, più profonda dell'essere, Gesù non è il figlio di falegname, Gesù è il figlio di Dio, Gesù è una cosa sola con il Padre. Gesù è ontologicamente uguale al Padre. Negare questo significa negare Dio, negare la Trinità, essere atei, insomma, o essere pagani, credere nelle statue, credere. Ecco. In un monoteismo razionalistico come quello dei musulmani, oppure quello degli ebrei prima della venuta di Gesù. Ecco, sì, si credeva, però prima c'era la fede, no? La fede di Yahweh, però non era esplicitata che era la Trinità, c'erano segni della presenza del Dio Uno e Trino, come nell'atto della creazione. Facciamo l'uomo, è plurale, quindi sono tre persone, no? Non è uno solo, è plurale. Ecco, è a nostra immagine e somiglianza, quindi ecco, c'è un aspetto comunitario. Poi le tre persone misteriose che vengono alla tenda di Abramo ad annunciargli la maternità del suo figlio, la paternità, ecco, la nascita del suo figlio, Isacco. Erano tre, non erano uno, e poi li chiama Signore. Abramo li chiama Signore, tutti e tre, un solo Signore a tre persone. E poi, insomma, la complessità della natura, l'armonia, no? Ecco, altri indizi appunto che potevano far pensare a un Dio uno e trino, però ecco, la rivelazione piena è avvenuta con Gesù. E quindi, diciamo, Gesù ha fatto penitenza, si è sentito chiamare figlio del falegname, non ha detto niente, si è sentito chiamare demonio, non si è arrabbiato, anzi ha detto, beh, se io fossi un demonio non scaccerei demoni, no? E si è difeso anche con ironia, no? E quando è stato chiamato per burla dal sommo sacerdote, figlio di Dio benedetto, ha detto, tu lo dici, io lo so. C'è poco da fare, c'è poco da scherzare qua. E vedrete il figlio dell'uomo giudice tra gli angeli del cielo, superiore a tutti, superiore a tutto. Vedrete questo figlio dell'uomo che voi prendete tanto in giro, che volete accusare di blasfemia, lo vedrete. Io ve lo dico, poi voi non volete accettarlo, ma io intanto ho il dovere di dirvi la verità, di dirvi quello che è giusto. Ecco, e ha fatto quindi penitenza, poi la penitenza della croce, pure questa, insomma, blasfemia, anche solo toccare con disprezzo Gesù, anche solo con uno schiaffo, no? Come fece il soldato, no? Ecco, lo schiaffo del soldato, così chiamato, no? Ecco, Gesù fu schiaffeggiato perché sembrava che mancasse di rispetto al sommo sacerdote, cioè, ma come io ero nel tempio, ecco, lo insegnavo, chiedilo a quelle che stanno con me, ecco che cosa ho fatto, che cosa ho detto di male. Ecco, se te lo dico io forse non si crede, non era una presa in giro da parte di Gesù, né una battuta retorica, era la verità, perché lui aveva sempre esplicitato cosa era, no? Cosa era venuto a fare. Ecco. E quindi nulla era nascosto in Gesù. Però subisce l'umiliazione dello schiaffo, Gesù dice con molta umiltà, ma se ho detto bene perché mi percuoti, se ho detto male, mostrami il male. Vabbè, che cosa ho fatto di sbagliato? Che cosa ho detto? Che non va bene? Ecco, ma se ho fatto bene, perché mi devi percuotere? Però accetta la percussione, accetta il tormento, accetta la flagellazione, non dice niente, no? Accetta la corona di spine, accetta il manto scarlatto, accetta i chiodi infissi uno per uno. In quelle mani sante e benedette che hanno solo guarito, che hanno scacciato demoni, che hanno benedetto, che hanno istituito la Chiesa, che hanno istituito l'Eucaristia, che hanno istituito gli altri sacramenti, quelle mani sante vengono perforate con i chiodi, una bestemmia spaventosa. Però lui non dice niente. Ecco, la penitenza deve essere nostra, come quella di Gesù. E la stessa, la Madonna, ha incoraggiato Santa Bernadetta a farlo. Altrove sia come sia, in epoca lavana si addice la cura particolare della purezza delle nostre coscienze. Dice, beh, il mondo va per conto suo, beh, vuole godersi la vita, ma noi qui vogliamo essere come Cristo. In epoca lavana è proprietà dell'Immacolata e a noi ci chiamano nepocalanessi, per cui dobbiamo sforzarci per essere veramente tali. Nepocalana significa città dell'Immacolata, no? È quindi un titolo onorifico per essere chiamato cittadini dell'Immacolata, coloro che appartengono alla città dell'Immacolata. Siamo onorati, però dobbiamo sforzarci di essere tali, non solo avere il nome, no? La fama. La coscienza purifichiamola spesso mediante atti perfetti di dolore che cancellano perfino i peccati mortali. Ecco, sì, è vero, quando uno non si può confessare. E sta davanti alla morte oppure un evento che richiede la confessione, come la messa, no? Ecco, il sacerdote può fare un atto perfetto di dolore e confessarsi. Abituiamoci a praticarli, perché dove non ci sia un sacerdote a disposizione, ciò ha molta importanza. Cerchiamo di riparare le nostre cadute con atti di amore. La più piccola azione eseguita bene, il dovere fatto per amore, sono atti d'amore. Se l'anima prendesse non so quale cattive abitudini, ma ricorresse all'Immacolata, ne sarebbe liberata. Dicono che gli oggetti vecchi e sporchi si mettono a mollo nell'acqua calda per essere lavati più facilmente. Ecco, vedete, lui ha fiducia totale nell'Immacolata. Anche i peccati abituali, addirittura, che sembrano i più duri a essere sradicati, a essere tolti dalla coscienza. Beh, lui dice, possono essere sradicati con la preghiera, con la devozione all'Immacolata. Possono essere tolti con la preghiera, la devozione all'Immacolata. Ecco, l'acqua calda scrosta le pentole incrostate di cibo incrostato, di olio, di grasso, ecco, di carne, insomma, non lo so, cose maleodoranti. Ecco, è così che l'Immacolata è quest'acqua calda che lava tutto, ecco. È vero anche che il confessore è tanto più contento quanto più grosso è il pesce che prende, vale a dire quanto più è grande la miseria che solleva a Dio. Egli allora ringrazia Dio e la Madonna di poter essere uno strumento della divina misericordia. Ecco, però non è che dobbiamo desiderare i peccatori grandi perché sono peccatori grandi, dobbiamo desiderare la loro salvezza, perché benché siano caduti, benché il demonio abbia fatto tanto trionfo, tanta strada nei loro cuori, essi possono tornare a Dio. Ecco allora, la purezza di coscienza, però non ci sono bravi sacerdoti, bravi confessori se non vivono essi stessi la purezza, se non vivono essi stessi la conoscenza di Dio, la virtù, se non vivono essi stessi diciamo, ecco, chiarezza nel loro cuore, no? Riguardo alle cose di Dio, riguardo alle cose che devono fare. Perché se vivono in maniera ambigua, se vivono in maniera disordinata, se vivono in maniera impura addirittura, ecco, e allora il Signore non li può benedire, non può dargli quella forza, quel coraggio, quella grazia necessaria per sollevare, ecco, i penitenti. Ecco, Padre Pio, quanti sforzi faceva per mantenersi puro, ma soprattutto per vincere le insidie del demonio che lo perseguitava anche fisicamente, anche moralmente, con visioni, apparizioni, ecco, cose cattive che gli si, diciamo, presentavano davanti, addirittura si materializzavano. Un cane che lo inseguì, ecco, fino quasi a farlo cadere stordito, ecco. E un demonio che lo bastonò nella sua camera, nella sua stanza, mentre dormiva, mentre si stava alzando per pregare. Ecco, e altre esperienze mistiche che veramente spaventavano anche i frati perché non erano preparati a tutto quel soprannaturale presente in convento, no? Un vescovo che andava lì per caso e sentì le grida, gli strepiti che venivano dalla camera di Padre Pio, sentì proprio voci orrende che lo perseguitavano, che lo battevano a morte, a sangue, no? Fino a farlo precipitare. Ci sono ancora le camicie sporche di sangue di Padre Pio, camicie da notte, no? Con le battute del demonio, ci sono proprio segni evidenti di questa persecuzione spaventosa, da cui lui però non chiedeva di essere liberato, serviva per la salvezza delle anime, serviva per purificare i peccati, serviva anche a se stesso per essere un bravo giudice, confessore delle anime, portare le anime a Dio. La virtù si conquista con l'esercizio, l'esercizio anche duro, ecco, anche violento. Il regno di Dio appartiene ai violenti. I violenti se ne impadroniscono. Violenti in senso buono, quelli che fanno violenza alla loro natura, una natura corrotta, ovviamente, la natura del peccato, la natura della mollezza, della pigrizia, dell'accidia, del benessere, ecco, così a poco prezzo. Non è questo il fine del religioso. Il fine del religioso è servire Dio con tutto il cuore. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra meditazione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, leggiamo adesso la conferenza 266 di San Massimiliano Kolbe, tratta dal libro La conferenza di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice 2014 dalla Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Tempo fa vi raccontai un fatto, scrive San Massimiliano, che mi capitò nel villaggio di Vilno. Anzi, nel viaggio da Vilno a Varsavia, da Varsavia a Vilno, Vilno nella Lituania, la capitale della Lituania, a quell'epoca apparteneva ancora alla Polonia. I particolari non me li ricordo. Nello scompartimento viaggiava una signora con un bambino. Di fronte era seduta un'altra signora con una volpe al collo. Ogni tanto il bambino andava ad accarezzare la pelliccia e ripeteva continuamente: "Miscio, miscio, miscio. Micetto non molte, micetto è buono." Una scena infantile, abbastanza tenera, abbastanza familiare. Poi tornava dalla mamma e le raccontava tutto. Dopo se n'è andato per il corridoio e l'hanno chiamato dicendogli che la mamma stava piangendo. Allora gli si è gettata al collo della mamma e l'ha pregata: "Mammina, non piangere, scusami, mammina." Perché vi racconto questo fatto? È l'immagine vera del dolore perfetto. Ecco cosa vede San Massimiliano nei gesti infantili, che uno magari interpreta in maniera così psicologica, la psicologia infantile, di affetto, no? Invece ci vede la teologia, ci vede una rivelazione divina, ecco come capita ai mistici. L'immagine del dolore perfetto: la nostra vita sarà buona se è intessuta di questi atti di dolore. Perfetto, cioè di completo abbandono in Dio, anche se abbiamo peccato, ecco. Però, se siamo pieni di dolore per il Signore, per aver commesso peccato, e allora il Signore è pronto a perdonarci, ad abbracciarci, a consolare anche se stesso, perché certamente il peccato non fa il male a Dio, però certamente rompe il nostro rapporto con Dio, e Dio vorrebbe che tutti fossero in rapporto con Lui, le sue creature, i suoi figli, no? Quelli che Lui ha creato, li ha fatti sani per una vita sana, santa. Essi, infatti, se accompagnati dal proposito di confessarsi, rimettono i peccati, non si sa quali, quanti e dove. Vedete, è come largo, no? Ecco, lo sguardo di San Massimiliano. Sì, bisogna fare un esame di coscienza meticoloso. Tutti quelli di cui siamo coscienti, peccati confessati, però ecco, il Signore sa che vengono rimessi anche peccati che tu non ritieni tali, che non conosci, no? Di cui non ti sei magari pentito. Oppure che sforzi a pentirti perché non consideri i peccati, quelli pure vengono rimessi. Se tu fai un atto di pentimento profondo, perfetto, davanti a Dio, se il dolore è perfetto, che copre tutti i peccati, anche quelli che non ti ricordi, anche dai peccati occulti, perdonami, Signore, no? Dice un salmo. Una tal vita conduce direttamente alla santità. Cerchiamo di raggiungere quindi ciò che Dio, permettendo la guerra, ha stabilito a nostro riguardo. Vedete, ecco, la guerra in calza, siamo nel 1940, ecco, nella metà del 40, già la guerra è molto avanzata. Anzi, Hitler sta già pensando di invadere la Polonia, di invadere anche la Russia, l'Unione Sovietica, che sembrava alleato. Ecco, la Polonia è spartita in due, è tagliata in due da una parte dall'influenza sovietica, ecco, e poi dall'altra l'influenza nazista, quindi proprio in una scampo la Polonia. E allora che devono fare i poveri polacchi? Ecco, cerchiamo di raggiungere ciò che Dio, permettendo la guerra, ha stabilito a nostro riguardo. Ecco, quindi cercare di fare più atti di pentimento perfetto, questo lo possiamo fare in qualsiasi modo, in qualsiasi situazione, in qualsiasi maniera, anche se non abbiamo il confessore. Egli infatti nel farlo ha potuto mirare unicamente al nostro più grande bene, ossia che ci correggessimo, alla nostra santificazione. Perciò è necessario rivolgere maggiore attenzione alla vita interiore e proporsi di vivere di atti di amore, vivere di atti di amore, vivere, ecco, di cose di cui abbiamo realmente bisogno, ecco, non di cose non necessarie, non di cose, ecco, che non ci servono, ecco. E allora, ecco, saremo nella luce, nella grazia di Dio. Cerchiamo quindi di, ecco, fare atti veri di pentimento. In tempo di guerra è necessario, perché non ci sono i confessori, perché il confessore è lontano, perché forse si commettono anche più peccati, smarrimento, scoraggiamento, bestemmie, mancanza di preghiera, di profondità di preghiera, di concentrazione, preoccupazioni, cose che ci distolgono da Dio, dalla liturgia. L'ammonizione del Serafico Padre che i frati non estinguano lo spirito di preghiera consiste in questi atti. Diamo loro importanza affinché ognuno di noi e tutti insieme possiamo correggerci. Forse stimiamo ancora troppo l'attività esteriore. Ricordiamo che tutti i lavori buoni e nobili, come la direzione di ospedali, scuole, missioni e persino il martirio, se non sono fatti per amore, non valgono neppure un solo atto d'amore. Ecco, vedete, l'atto interno vuole San Massimiliano, non tanto l'atto esterno, l'atto formale della confessione, questo non gli interessa. Ecco, gli interessa l'atto interno, l'atto vero del pentimento, l'atto che cancella ogni peccato. Questo, vedete, ci tiene moltissimo, più che il martirio, più i lavori, più che le scuole, le missioni, sì, queste sono cose importanti, ma l'atto interno di amore, amore a Dio, amare Dio con tutto il prossimo e il prossimo come se stessi. Un solo atto di amore giova più alla Chiesa per la santificazione delle anime che tutte le cose sopraccennate messe insieme. Volgiamo dunque l'attenzione al progresso della nostra anima, ossia al progresso del nostro amore a Dio. Le cadute siano per noi occasioni per rinnovare atti di amore. Le cadute siano per noi occasioni per rinnovare atti di amore. Quindi anche le cadute, anche la debolezza, anche, ecco, la fragilità, ecco, nel magari abbandonarsi a qualche pensiero, qualche immagine, che ne so, ecco, che potrebbe distoglierci da Dio, dal nostro lavoro, dalla nostra concentrazione, nelle cose sante, nelle cose che dobbiamo fare per il Signore. Ecco, pure queste possiamo sfruttare per, ecco, avere il dono prezioso della pace. Come bisogna intendere in modo pratico l'amore di Dio? Ecco, e a chi dobbiamo rivolgerli? Noi siamo uomini e abbiamo la fantasia. Ci piace anche distinguere, qui c'è Dio Padre, qui c'è lo Spirito Santo, qui la Madonna. Ma la volontà del Padre è volontà del Figlio, dello Spirito e anche della Madonna, che è inserita, come diceva il Padre Emanuele Testa, nella Santissima Trinità. Non c'è Dio ormai senza Maria. Ma anche prima, ecco, si parla, Skodo arriva a dire che proprio nell'essenza di Dio, no? È inserita la Madonna prima ancora che esistesse, ecco, prima nell'intenzione. Quando decide di creare il mondo c'è subito Maria, c'è subito Maria perché è la madre del Figlio di Dio, ecco, l'incarnazione sarebbe venuta comunque, anche se l'uomo non avesse peccato, e quindi nel piano creativo addirittura c'è la Madonna. C'è questa donna, del resto si parla di questa donna misteriosa nella Genesi e il più dei padri, il più grande numero di padri la interpreta come una profezia di colei che doveva generare il figlio di Dio, la sua stirpe ti schiaccerà il calcagno. Però Skodo nella sua genialità vede che questo è l'atto addirittura creativo di Dio, no? Cioè, nella creazione c'è la Madonna stessa che deve dare alla luce colui che è il dominatore del mondo, il re dei re, il signore dei signori. Senza questo, senza questa mediazione fondamentale della donna, non c'è Cristo, non c'è universo, perché l'universo è per Cristo, tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui, non è che c'è uno statuto autonomo l'universo rispetto a Gesù. Beh, è una cosa autonoma, chi vuole credere a Gesù crede pure a Gesù, però no, sei il creatore. Sei il Redentore, sei il Re dell'universo, vuol dire che tutto ruota intorno a Lui, tutto si spiega con Lui, tutto è finalizzato a Lui, no? Del resto la lettera ai Colossesi, nel capitolo primo di San Paolo, appunto dà proprio una sponda a Skoto e anche quindi a San Massimiliano, i devoti dell'Immacolata, chi vede l'Immacolata come primo principio non solo della redenzione, ma anche della creazione, no? Ecco, del resto il capitolo 8 dei Proverbi, quando Dio creava il mondo, io ero là, dice la Sapienza. Questa Sapienza sarebbe Maria Santissima, no? La madre della Divina Sapienza, che, ecco, se vogliamo è Cristo, però tra Maria e Cristo c'è un rapporto ineffabile, un rapporto metafisico, un rapporto di comune scambio di realtà ontologiche, logiche, fisiche anche, perché la Madonna è fisicamente anche la madre di Gesù, quindi è la madre di Dio. Ecco, da qui i padri risalgono alla definizione della maternità divina, ma la maternità divina ha un carattere che va oltre la nascita di Gesù su questa terra, no? Ecco, è qualcosa che è nell'eternità, è qualcosa che è da sempre e per sempre, altrimenti non è, perché Gesù è sempre figlio di Maria, anche prima di nascere su questa terra, ecco, quindi è sempre, ecco, il parto della Vergine, ecco, come figlio del Padre, per sempre, figlio di Dio Padre Onnipotente, generato e non creato, della sua stessa sostanza, e così è anche della stessa sostanza della madre, ma questo ab eterno. Ecco, sì, da prima della creazione del mondo, oggi veramente questo discorso un po' metafisico non viene accolto più, no? Perché siamo tutti esistenzialisti, quello che conta è il fenomeno, la conoscenza fenomenica, la conoscenza numerica, la conoscenza sensibile, quindi la conoscenza logica passa in un secondo piano, la conoscenza razionale, la conoscenza metafisica dell'essere, ecco, quella di Aristotele, di Platone, per essere chiari, no? Per far chiarezza, ecco, questa conoscenza è messa da parte. No, l'uomo non può conoscere l'essere, ecco, il noumenon non può essere conosciuto, invece può essere conosciuto proprio perché c'è Gesù Cristo che ci dà questa possibilità di conoscere Dio, di conoscere l'essere. Se avete visto me, avete visto anche il Padre. Se conoscete me, conoscete anche il Padre. Ma ecco, Gesù si sforza di dire agli uomini: potete conoscere Dio? E gli uomini dicono: no, non lo possiamo conoscere, la nostra mente è limitata, noi conosciamo solo gli aspetti esterni della natura, conosciamo solo ciò che è fisico, ciò che è sensibile, ciò che è calcolabile, ciò che è pesabile, ciò che è sperimentabile, ecco, ciò che si può confrontare, ecco. le esperienze che si possono ripetere in laboratorio. Ecco, solo questo possiamo conoscere. È veramente una conoscenza epidermica della realtà. Non si conosce la realtà. Ecco, veramente l'uomo, ecco, pensa di essere ingannato totalmente dalle cose, e che invece può essere a conoscenza di tutto. Ognuno faccia come più si sente, secondo la propria devozione. Solo tenga presente, scrive San Massimiliano, che l'azione di Dio viene dal Padre, attraverso il Figlio e lo Spirito Santo, va alla creatura e dalla creatura torna al Padre, attraverso lo Spirito Santo e il Figlio. Consacrandoci all'Immacolata, possiamo essere sicuri che le nostre intenzioni verranno purificate sempre più e così donate al Padre. Ecco, quello che interessa a San Massimiliano, oltre alla metafisica che abbiamo detto, è la morale. Ecco, è l'atto morale. L'atto morale è l'atto buono, è l'atto che tende a Dio. Un atto pure buono, che però non tende a Dio, non è morale, no? Io dipingo una stanza, vabbè, insomma. Però posso dipingere male, no? Ecco, non è un atto neutro. Ecco, posso dipingerla con Satana, ecco, facendo. Oppure immagini tenebrose, immagini che non ispirano la devozione, la pietà, ecco, o la bellezza in sé. E quindi faccio una cosa non morale. La musica, è morale tutta la musica, no? Cioè è finalizzata, è teleologizzata, no? Chi canta inni a Satana come faceva Carducci, l'inno a Satana, o Giovanni Papini anche prima di convertirsi, non so, no, no. O Raffaella Carrà, speriamo si sia convertita, ha fatto una canzone a Satana pure lei, no? Al diavolo. Questi cantanti pensano di essere chic, no? Facendo queste cose, o di avere più consensi, che ne so, più soldi, no? Da parte delle sette massoniche, insomma, no? Che sponsorizzano queste cose. E invece la bellezza è nell'avere Dio come fine. Talvolta vengono agitazione e scoraggiamenti, ma c'è l'Immacolata. Lei è il rifugio dei peccatori, lei ci guida, lei ci insegnerà tutto. Noi solamente doniamoci a lei, per questo ella c'è e per questo noi ci siamo consacrati a lei. Vi prego, fate attenzione alla vita interiore, alla vita d'amore, ecco, la vita vera. Che splende davanti a Dio. Ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Leggiamo adesso la conferenza 267, Ecco, di San Massimiliano, tenuta il 26 agosto 1940, siamo ancora in epoca Lanoff, ecco, ancora per poco comunque. Tutte le feste mariane venivano rispettate, San Massimiliano è molto ligio alla liturgia, ma anche alle devozioni, non dimentichiamo le devozioni mariane, erano tutte sulle feste mariane, le festeggiava con particolare solennità. Ecco, anche la festa dei sette gaudi della Madonna, tanto care ai francescani, perché sono i creatori della corona dei sette gaudi, delle sette gioie, della Beata Vergine Maria, il 26 agosto 1940. Tiene questa piccola conferenza sui gaudi. Ecco, oggi è la festa dei sette gaudi della Madonna. Quando partì per la missione giapponese con due chierici, ci incontrammo con un altro gruppo di frati a Shanghai. Vedete, passa per la Cina, si deve imbarcare per il Giappone, non c'erano aerei, prima sì, c'erano gli aerei, ma non erano di pubblico dominio. L'aviazione commerciale, quella aperta al pubblico, è cominciata dopo la guerra, negli anni 50, con tanti problemi anche, insomma, logistici. Ecco, quindi si muoveva per nave e stette pure molto male a viaggiare verso il Giappone dalla Cina. Comunque, ecco, viaggiò con due chierici, ecco, e con i frati di Shanghai. In tutto eravamo sette. Dicevamo tra noi che l'Immacolata desiderava che fossimo i suoi gaudi. Erano sette, quindi un gaudio per uno. I sette gaudi ripetono un po', aggiungendone qualcun altro, le sette gioie, i sette gaudi del rosario delle Lauretano, la corona del rosario domenicano. Ecco. Ma perché, nonostante tutto, la parola di Dio porta un risultato così scarso nelle nostre anime? Forse essa cade in un terreno incolto, ma San Massimiliano un po' vede che i frati missionari sono pochi, la messa è molta, ma gli operai sono pochi. Ci sono frati dalla Cina, ci sono frati che vengono dalla Polonia, però sono pochi, in tutto sette, che devono fondare questa grande missione in Giappone, che tuttora resta, no? Beh, va bene, il Signore è cominciato con pochi, si vede che questa è l'umiltà dell'inizio, che poi porterà frutti più abbondanti. Forse essa cade su un terreno incolto, forse tra le spine, oppure gli uccelli dell'aria la beccano. Ecco un'applicazione della parabola di San Matteo, la prima delle parabole di Gesù, riguarda proprio la semina. Il seminatore uscì a seminare e seminò su terreno duro, la strada, su terreno sassoso, su terreno con le spine e infine su terreno buono. Le quattro semine del Signore, ecco, tre delle quali non vanno a buon fine, ma sembra per la cattiva ricezione del terreno. Oppure gli uccelli dell'aria la beccano, i demoni, che sarebbero gli uccelli dell'aria, questi spiriti che rubano la parola, che ti fanno distrarre e quindi non ti fanno scendere in profondità ciò che il Signore ti chiede. Che fare per cambiare, ecco, questa situazione? Ecco, dobbiamo risolvere il fatto della poca profondità della parola di Dio. Poco frutto della parola di Dio oggi, di più, no? Ecco, alcuni dicono, beh, forse il modernismo è entrato nella Chiesa, ecco, ha fatto prendere decisioni sbagliate ai nostri pastori, ha fatto prendere decisioni sbagliate anche nei documenti dottrinali, anche nelle indicazioni che vengono date ai laici. E quindi la Chiesa è in questo sconvolgimento totale. Può darsi pure che sia vero, insomma, che ci siano, ecco, queste motivazioni di carattere proprio generale, generalissimo. Però, ecco, c'è anche un'altra motivazione, che la risposta a Dio è personale. E quindi uno, nonostante le difficoltà, pensiamo a Sant'Agnese che viene decapitato, o San Policarpo che brucia sul fuoco, Santa Perpetua e Felicita che vengono incoronate nell'arena di Cartagine dai tori. Queste non avevano difficoltà, difficoltà enormi, ecco, sì, forse erano esterne, allora si affrontavano meglio, cioè il discorso di oggi, no? Oggi è la Chiesa, sembra quasi che non voglia che i suoi figli si impegnino, cerca di mondanizzare un po' tutto, di aprirsi al mondo, al dialogo, ecco, toglie delle costumanze che erano un po' ferree nella Chiesa, come il digiuno, la penitenza, no? La preghiera è continuata, ecco. Levitare il vizio, ecco, non considerare Vizio ciò che prima era vizio, per esempio il matrimonio plurimo, la poligamia, insomma cambiare moglie o marito, questi sono adulteri, questi nel Vangelo addirittura Gesù li chiama con il loro nome, però adesso pare che ecco, anche le coppie conviventi, anche divorziate e risposate, devono essere accolti, devono essere accompagnate, non si sa come, accompagnati dove, boh. Ecco, è un linguaggio molto ambiguo, e allora dice, ecco, è la crisi dottrinale, la crisi magisteriale che fa nascere poi tutta la crisi che c'è, però ecco, il discorso personale sulla coscienza, questo deve essere fatto. Cioè, non si può addebitare subito tutto agli altri, no? Me lo dice un altro, quindi lo faccio, sbaglio, però non sbaglio io, è quello che me l'ha ordinato di fare, che ha sbagliato, e quindi io non sono in errore. No, perché rimane l'oggettività del male, rimane il peccato in sé, che è peccato. Il peccato è una ferita che sì, che viene inferta a tutto il corpo mistico della Chiesa. Quindi se questa ferita viene inferta, questa ferita rimane, poi bisogna ripararla, bisogna in qualche modo risolverla, no? Curarla, chiuderla la ferita, perché sennò l'emorragia, si sa, può portare a gravi deficienze del corpo mistico, come nel corpo umano, così anche nel corpo mistico di Cristo. Ecco. E allora... La prima importante condizione, dice San Massimiliano, per affrontare le difficoltà, non è chiudersi in se stessi e dire, beh, è sempre colpa degli altri, io non ho colpa. No, è volersi fare santi. Io, nonostante questo, fosse anche che la Chiesa è decaduta, fosse anche che il suo magistero si è flesso davanti alle insidie del mondo, del demonio, della concupiscenza, della carne, fosse anche che i pastori si siano corrotti, fosse anche che i documenti non siano buoni, però ecco, io voglio farmi santo, voglio diventare santo, voglio dare questa grande consolazione al Signore di essere come Lui, perché il Signore ci ha creato per questo, Tu ci hai creati per Te, Signore, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te. Gesù vuole farci felici facendoci santi. Vuole farci come Lui, vuole farci superare il peccato, vuole farci distruggere il vizio, la carne, insomma, l'unione con Satana, ecco, quando vuole liberarci dal gioco del maligno, che vuole solo perderci, vuole farci fare la vita facile, la vita senza impegno, la vita senza tanta difficoltà, per poi prenderci tutti, cadere nell'inferno e non darci nessuna consolazione, nessuna speranza di salvezza, solo la dannazione, solo il rimorso di aver perso l'occasione giusta per salvarci. Questo vuole fare il demonio, no? Ecco. E noi non vogliamo cadere nelle sue spire. Ecco, vogliamo farci santi? Ecco, vogliamo rallegrare la Madonna? Ecco, se uno non vuole, nulla lo aiuterà. Dio ha dato l'uomo la libertà e non gliela toglierà. La seconda condizione è la grazia di Dio. La grazia, ossia l'Immacolata, per lui l'Immacolata è la grazia. L'Immacolata è la Chiesa, l'Immacolata è la via di salvezza. Ecco, io sarò per te la via che ti conduce a Dio. Lo dice la Madonna ai pastorelli di Fatima, in modo speciale a Lucia. Lucia di Fatima, che era rimasta sola dopo la morte di Francesco e Giacinta, allora rimarrò sola qui a combattere questa battaglia sulla terra. Non sei sola, perché io sono con te, ecco, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio. Quindi se uno vuole, anche se ci stanno delle difficoltà immense, difficoltà da un punto di vista umano insormontabile, crisi dottrinali, crisi morali, crisi politiche, crisi economiche, crisi anche naturali, di terremoti, di sconvolgimenti della terra, crisi di guerre, addirittura che sono superiori alle nostre forze, perché oggi le guerre si combattono in una maniera molto più tecnologica e quindi le armi che vengono usate sono molto più letali, è impossibile, diciamo, affrontarle. Allora, ma chi ci aiuta? Come facciamo? Facciamo con l'Immacolata. Ecco, sappiamo di quei 5 sacerdoti che pregavano il rosario a Nagasaki mentre avveniva il bombardamento, 5 gesuiti che osservavano il messaggio di Fatima, quindi pregavano il rosario insieme, mentre pregavano cadde la bomba atomica su Nagasaki e la loro casa fu devastata, ma loro rimasero indenni. E non ebbero nessuna contaminazione dalle radiazioni nucleari, non ebbero niente. Infatti tutti si meravigliavano, ma come fate voi? Siete stati qua al centro dello scoppio della bomba e non aver avuto nessuna conseguenza, né fisica né neurologica, perché alcuni poi sono anche impazziti, anche se magari non hanno avuto tante ferite, però a vedere tutto questo disastro, diciamo questa distruzione totale. Ecco, chi vive nell'essere, chi vive nella metafisica, chi vive in Dio, perché la metafisica è Dio, insomma, praticamente la scienza di Dio, è teologia. Come dice Platone, no? Quindi vede oltre anche la distruzione del mondo, vive nel mondo escatologico, vive nel mondo dell'aldilà, non vive semplicemente per le cose di qua. Sì, se ne preoccupa, vive, sembra apparentemente come gli altri, però il suo sguardo è rivolto al cielo, il suo sguardo è rivolto a Dio, il suo sguardo è rivolto all'Immacolata. La porta del cielo, la mediatrice di ogni grazia, colei che ci farà santi, che ci porta a Dio. E se noi diamo tutta la nostra libertà, tutto il nostro pensiero, tutto il nostro intelletto, tutto il nostro desiderio, tutto il nostro sentimento alla Madonna, ma lei ci porta con sé, lei prende sul serio questa offerta. Non è una persona che mente, che mentisce, come il demonio. Il demonio mente, ti dice io ti farò bravo, ti farò contento, ti farò ricco, ti farò felice, invece ti fa dannato. Ti fa nel rimorso, ti mette nel rimorso per tutta l'eternità. Invece la Madonna non fa così. Ecco, la Madonna fa esattamente il contrario. Quello che promette mantiene. Se ti dice che ti porterà con sé, è che ti proteggerà, ti custodirà, ti sarà madre, ecco tua madre, ecco tuo figlio. Ecco, come dice Gesù dalla croce, se tu accetti questo discorso, questo entrare nella sua relazione, questo entrare nella sua comunione, questo entrare nel suo spirito, nella sua grazia, nella sua mediazione materna, ella sicuramente ti porterà al cielo, ella ti porterà dove ti vuole portare, cioè nella sua perfezione, nella perfezione assoluta, nella perfezione di Dio, nonostante ci siano queste difficoltà immense. Nonostante, anzi, proprio in queste difficoltà immense si manifesta la grazia. Che possiamo fare? Non lo sappiamo. Possiamo fare contro la guerra? Ci cade una bomba atomica addosso. Che possiamo fare? Niente. Cioè, umanamente non è che possiamo fare granché, però possiamo affidarci alla Madonna. Possiamo affidarci all'Immacolata. Che possiamo fare se, non so, i vescovi si corrompono e indicano cose, se ne dicono cose strane? No, che possiamo fare? Perché siamo vescovi anche noi. E allora? E allora ci rifugiamo nell'Immacolata, la strada di salvezza che ci conduce a Dio. La grazia, ossia l'Immacolata, ci deve santificare, ci dice San Massimiliano. A lei dobbiamo affidarci. Quindi, ecco, prima condizione, ecco, è che ci sono i peccati. Seconda condizione, affidarsi alla Madonna. Terza condizione, a ciò che la grazia opera in noi efficacemente, è il raccoglimento interiore. Stare con la Madonna, pensarci, no? Non pensare alle stupidaggini. Fare la meditazione, se è un religioso, lo deve fare obbligatoriamente sulla parola di Dio. Deve stare lì a meditare, a fare di tutto, ecco, per attirare Dio a sé. E senza riflettere, dissipandoci da tutte le parti, il nemico dell'anima fa di tutto per farci vivere mediocremente. Ecco, se siamo distratti dai telefonini, siamo distratti dalle immagini, anche dalle notizie, insomma, che vengono ordinarie, la guerra, le interviste, tutte cose che, vabbè, potrebbero avere una certa utilità anche per la nostra vita spirituale, ma possono essere delle grandi distrazioni. Ci distolgono da Dio, dalla pace, dalla fede, no? Dalla grazia che possiamo ricevere, non riceviamo. Occorre domare la fantasia e ritornare all'interno della nostra casa, la casa di Maria. Oggi è la casa dei sette gaudi di Maria. Oggi all'esame di coscienza facciamo attenzione a come far piacere alla Madonna e vivere d'amore. Ecco, sii sincera, San Massimiliano, non perdiamo tempo. Facciamo atti di amore, il comandamento che abbiamo letto, no? Ieri nella lettura del Vangelo, qual è il più grande, il primo tra tutti i comandamenti? Amare Dio con tutto il proprio cuore. Lo facciamo questo con tutto il cuore, o metà cuore, chissà. Un po' pensiamo un po' a noi stessi ed anche ad altro, no? E amare il prossimo come noi stessi, lo facciamo questo, come vorremmo essere amati noi. Ecco, facciamo questo proposito per la Quaresima, San Massimiliano, con San Massimiliano, la Vergine Immacolata, che ci aiuta alla santità. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, buona prosecuzione di Quaresima.